Dalla redazione di East Journal, oggi vi parliamo della più grande statua di Lenin in Asia centrale, che è stata rimossa in Kirghizistan, di ambiente e guerra e di come i droni a fibra ottica modifichino il paesaggio in Ucraina, e infine di Fate e Spirito Santo in Romania, nel contesto delle celebrazioni per il giorno delle Rusali.
Io sono Livio Maone.
Io sono Davide Cavallini.
Io sono Rebecca Grossi e questo è East Calling, un podcast scritto e prodotto da East Journal.
Sabato 7 giugno le autorità di Osh, la seconda città del Kirghizistan, hanno ordinato la rimozione di un'enorme statua di Vladimir Lenin che con i suoi 75 metri di altezza deteneva il premio di più grande statua del leader bolscevico in Asia centrale. Il Kirghizistan, come si intuisce, è una repubblica ex sovietica incastrata tra il Kazakistan e lo Xinjiang, la regione della Cina occidentale a maggioranza uigura. Siamo quindi al confine dell'area tradizionalmente di competenza di East Journal, dove l'Asia centrale incontra l'estremo oriente. E qui, come in tutti i paesi dello spazio post-sovietico, questo tipo di azioni perdono facilmente il loro significato pratico, empirico, in questo caso per esempio il decoro urbano, assumendo al contrario un forte valore simbolico che poi rischia di diventare politico. Per questo motivo il sindaco di Osh si è affrettato a dichiarare che la scelta non deve essere in nessun modo politicizzata, che quindi non deve mettere in dubbio l'orientamento, la posizione geopolitica del paese che si trova ancora pienamente nella sfera di influenza della Russia. Quest'ultima, va sottolineato, sta facendo esattamente il contrario, ricominciando invece a costruire statue di leader sovietici. Nell'ultimo mese Joseph Stalin è riemerso in occasione degli 80 anni dal 9 maggio 1945 nella metro di Mosca a grandezza naturale e in forma di busto a Melitopol, nell'oblast occupato di Zaporizhia. La rimozione dell'enorme statua di Lenin quindi sembra più che altro avere a che fare con questioni interne al Kirghizistan, in particolare con quel processo di rinazionalizzazione iniziato nel 91 dopo la caduta dell'Unione Sovietica, con l'obiettivo di affiancare ai simboli, all'eredità del socialismo sovietico, quelli della nazione titolare dello Stato, in questo caso i kirghisi. C'entra sicuramente anche con il più semplice scorrere del tempo, che in assenza di una ulteriore spinta ideologica, come avviene appunto nel caso della Russia, rende naturalmente sempre più obsoleti questi giganti di bronzo che inneggiano al bolscevismo. Considerando anche il fatto che ci troviamo a oltre 3.000 chilometri in linea d'aria da Mosca e quasi 5.000 da Berlino, lontano quindi dai luoghi d'origine del marxismo e del socialismo sovietico. E in effetti qui queste ideologie sono state spedite e imposte artificialmente, sono state di fatto esportate per giustificare l'espansionismo russo-sovietico, sono arrivate insieme alla dominazione politica, non diversamente da quanto accaduto con l'esportazione della democrazia o il destino manifesto degli Stati Uniti. Ma va riconosciuto che anche l'idea di nazione in senso etnico e di Stato nazionale, nonostante sia stata abbracciata dai leader post-socialisti, non è certamente qualcosa di autoctono per una popolazione di origine turco-mongola vissuta in tribù di montagna fino a pochi secoli fa lungo la linea delle vie della seta cinesi. Kirg Iz significa letteralmente siamo 40 in riferimento alle tribù che nell'epoca per noi medievale abitavano quelle valli. Un contesto sociale che possiamo immaginare quanto cozzasse con il sistema sovietico, che aveva bisogno non solo di industria pesante e burocrazia, ma anche di legittimità politica, quindi far percepire la propria presenza sul territorio. Un territorio che, come abbiamo detto, era o inabitato o abitato da popolazioni che vivevano in tribù, e per questo motivo tutti gli aspetti dello Stato, sia in senso pratico che che teorico, di fatto furono fondati dagli stessi sovietici. Le città diventarono, nacquero come città sovietiche, tutti gli spazi pubblici, soprattutto nell'ambito della cultura, dell'educazione, e tutta l'iconografia venne fondata sulla base dell'ideologia socialista. Arrivarono addirittura, in maniera anche simbolica, considerando l'importanza delle montagne nella cultura, nelle culture locali, a 7100 metri, dove ancora oggi la vetta più alta del Palmir, la catena montuosa dell'Asia centrale, ospita il picco Lenin. E questo enorme impianto ideologico accompagnò la popolazione locale per decenni, toccò svariate generazioni, diventando qualcosa di normale, di naturale. Per esempio nelle città, tornando al caso della statua, come accade ad ogni monumento, diventò parte del paesaggio urbano, di fatto un punto di incontro. E allora possiamo immaginare lo spaesamento di chi quella mattina si era dato un appuntamento proprio davanti alla statua di Lenin.
Il conflitto in Ucraina è arrivato quasi al quarto anno e, come succede in moltissimi, se non forse tutti, gli scenari bellici, la narrazione della guerra ha, come dire, fagocitato moltissimi degli altri aspetti dei quali oggi si parla in misura minore, ma che sono comunque molto importanti, quindi dalla politica interna alle lotte sindacali, passando anche per il nostro argomento di oggi, che è la questione ambientale. La guerra, oltre ad essere ovviamente uno degli avvenimenti più drammatici in termini di vite umane che vanno perdute, violenza, distruzione, è anche quanto forse di più nocivo esista per l'ambiente. Il tutto passa ovviamente in secondo piano quando si tratta, come nel caso ucraino, di respingere l'invasione russa, ma vale comunque soffermarsi sul tema perché d'altra parte tutte le guerre finiscono e un giorno anche queste scelte presenteranno il conto. Sarebbero numerosissime, va detto, le indagini che si possono condurre, forse in futuro verranno veramente condotte, sull'impatto ambientale appunto rappresentato da questo conflitto, dalla devastazione dei campi nelle aree direttamente interessate ovviamente ai combattimenti, alla distruzione per esempio delle fabbriche strategiche. E basta pensare in questo caso ai moltissimi attacchi alle raffinerie che si trovano in territorio russo e all'enorme conseguente dispersione di agenti chimici che si sono riversati nell'aria e nei corsi d'acqua circostanti. Sempre nel merito specifico delle operazioni belliche, non si può non ricordare la distruzione, con tutta probabilità da parte russa, cosa che è quasi certa, della diga di Kakhovka nell'oblast di Kherson nel giugno del 2023, quando per tentare di fermare la controffensiva degli ucraini, appunto i russi distrussero volontariamente questa diga. La distruzione non portò solo alla morte di 60 persone, poi all'evacuazione e allo sfollamento degli altri abitanti, ma innalzò spropositatamente i livelli del fiume Dnipro, che coprì completamente svariati villaggi, e insieme tra l'altro provocò anche una grande siccità nel parco nazionale della Grande Prateria, che è appena prima del bacino idrico, essenzialmente prosciugandolo. E va ricordato anche, tra l'altro, il conseguente sversamento di componenti chimici che erano presenti in questa diga nel delta del Dnipro, e il fatto che l'inondazione, banalmente, a volte non ci si pensa, ma ha portato via tutte le mine che ha incontrato, trascinandole chissà dove essenzialmente. Un'altra, poi, delle recenti conseguenze dell'impatto del conflitto è l'impiego di droni. Qualcosa, un argomento di cui si è parlato moltissimo, si è detto che questa giustamente è la guerra dei droni, per l'importanza che hanno nelle operazioni belliche, per la continua innovazione. Ma in particolare parliamo dell'impiego di droni a fibra ottica. Per le comunicazioni tra pilota e drone finora in realtà sono stati usati principalmente i segnali radio, i quali si stanno rivelando però sempre un po' più sorpassati, sempre un po' più antiquati come metodo di comunicazione, sia per le limitazioni banalmente dovute alla struttura del terreno, perché il segnale dietro una collina non passa, sia per il fatto che i jammer, che sono degli apparecchi che disturbano appositamente il segnale, appunto, si sono rivelati estremamente efficaci nel contrastare questo tipo di attacchi. Ed è qui, appunto, che entrano in gioco i droni a fibra ottica, che sono stati inizialmente portati dal campo dai russi. Ed è strano, perché solitamente sono gli ucraini a sperimentare con le nuove tecnologie, soprattutto applicate ai droni, ma i droni a fibra ottica in particolare, appunto, sono stati portati sul campo dai russi. E al posto di affiancarsi al segnale radio, questi droni a fibra ottica hanno attaccata una bobina, appunto, di fibra ottica, più o meno lunga, che si presenta come una sorta di filamento vetroso. E senza entrare troppo nello specifico, basti pensare che questi droni risultano immuni al disturbo del segnale, quindi ai jammer, e si possono muovere fin tanto che possono srotolare appunto questa bobina di fibra ottica che è agganciata sotto di loro. E questo permette anche, tra l'altro, di avere un segnale video molto migliore, che è il motivo per cui le immagini di cui disponiamo adesso attraverso i droni sembrano in alta definizione, sembrano molto migliori, molto più definite rispetto a quelle che possedevamo prima. Ma tornando al tema dell'ambiente, va notato appunto come questo tipo di droni, con lo srotolamento della fibra, abbia già cominciato a cambiare il paesaggio del conflitto, lasciando posare sul terreno e sulle case questi fili traslucidi che sono simili essenzialmente a delle ragnatele, ma che, come è logico, sono potenzialmente molto dannosi. Sono delle immagini impressionanti che si possono trovare sui social, ma anche nei video che spesso vengono postati dagli stessi militari, e a completare un po' il quadro di una guerra ipertecnologica, che però appunto è nemica fortemente dell'ambiente, c'è anche questa immagine che appunto francamente un po' distopica della nidificazione di molti uccelli che utilizzano appunto la fibra ottica rimasta sul campo per costruire i loro giacigli, i loro ripari. Quindi, insomma, concludendo, bisogna ricordare che il conto del conflitto non verrà pagato solo in termini di vite umane e libertà represse e sfollamenti, ma anche, come se non bastasse, in un'ottica ambientale ed ecologica.
In tantissimi altri paesi cristiani, anche in Romania domenica si è festeggiata la Pentecoste, che in romeno si chiama Rusali. La Pentecoste, come sappiamo, è quella festa religiosa che celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e si festeggia 50 giorni dopo la Pasqua. Ma oltre al significato religioso e cristiano di questa festa, le Rusali in Romania sono associate soprattutto a tradizioni pagane di antichissima data che precedono il cristianesimo e in particolare hanno a che fare con la comparsa di esseri magici particolari chiamati Iele o Lele, di sesso femminile, bellissime ma pericolose, che camminano in questo periodo libere tra gli uomini. Le storie sulle Iele variano da regione a regione e sono numerosissime. Sono descritte tipicamente come delle fate cattive, capricciose, vendicative, spesso spietate, ma molto belle, vestite con abiti vaporosi, semitrasparenti o a volte semplicemente nude, che appaiono in gruppo e il cui numero varia fortemente da leggenda a leggenda. Appaiono di notte nel periodo delle Rusali, quindi della Pentecoste. Vagano nei campi e nei boschi, in luoghi isolati, dove danzano anche, danze folli e agitate, e dietro il loro passaggio rimangono dei caratteristici cerchi di erba bruciata. Se le Iele o le Rusali, che dir si voglia, vengono viste o incontrate anche involontariamente da una persona, questa si ammala e si dice che è stata presa dalle Rusali, l'uate de Rusali, una malattia misteriosa e aspecifica, il cui unico rimedio è la celebre danza dei calusciari. Le Rusali, come festa, sono accompagnate nella tradizione popolare da numerose usanze, consolidatesi per portare fortuna e allontanare le forze del male. Usanze che, come le storie a loro legate, variano tantissimo da regione a regione, spesso da paese a paese, e che mischiano religione e folklore, tradizioni cristiane e credenze pagane, fate e Spirito Santo. Fra le più famose c'è la danza dei calusciari, praticata in particolare nelle regioni del sud e sud-ovest, quindi in Oltenia e Montenia. I kalushari sono uomini vestiti in abiti tradizionali, che danzano e cantano per allontanare gli spiriti cattivi e portare fortuna e salute. Sono considerati intermediari tra il mondo in cui viviamo e le forze invisibili e sono così chiamati perché il loro ballo rituale si chiama Kalush ed è una danza che si crede possa guarire i mali causati dalle russali, secondo un rituale ben preciso. Il malato viene adagiato direttamente a terra e i Kalushar iniziano a danzare intorno a lui. A un certo punto ogni Kalushar salta sopra la persona sofferente e alla fine il loro capo gli sussurra all'orecchio una formula magica di guarigione. Un'altra tradizione, che serve a ricordare le cosiddette lingue di fuoco, attraverso cui si è manifestata agli apostoli la grazia dello Spirito Santo durante la Pentecoste, consiste nell'uso di rami di noce e tiglio, considerati portatori di grazia e protezione. I fedeli portano questi rami in chiesa affinché siano benedetti, poi li mettono a casa vicino alle icone sacre per proteggere l'ambiente. A volte si portano in chiesa anche i rami di pioppo o di quercia, oppure si fanno piantagioni rituali di aglio e assenzio, oppure di levistico, in romeno leustian, una specie di sedano selvatico. Queste piante ricorrono spesso nei rituali contro le russali, perché si crede abbiano dei poteri protettivi e riescano a tenere lontani gli spiriti cattivi. Per proteggersi quindi le persone le portano con sé oppure le indossano, se le mettono in tasca oppure le appendono alla cintura. Con queste piante aromatiche si decora poi anche la casa, appendendole a porte e finestre in modo da tenere fuori dall'ambiente domestico gli spiriti malvagi. Ci sono anche tutta una serie di divieti, di cose che non si possono fare a Pentecoste per non attirare le ire delle lele. In primis bisogna evitare di lavorare e in generale di fare del lavoro pesante, quindi nei giorni delle russali non si può fare nessun tipo di lavoro, neanche domestico. Non è bene neanche entrare in un bosco o in una foresta, né dormire all'aperto, specialmente se da soli. Anzi, proprio campi e foreste possono essere luoghi molto pericolosi, poiché sono proprio i territori dove vagano e danzano le iele e possono diventare un punto di contatto con il mondo invisibile. Inoltre, durante le russali, è importante evitare litigi e tensioni. Questo perché la tradizione popolare dice che gli spiriti che vagano in questi giorni si nutrono di energie negative e i conflitti in famiglia o nella comunità possono attirare la sfortuna. Per questo questa festa è vista come un momento importante di riconciliazione, distensione e perdono con chi ci sta intorno. Un'altra credenza nella tradizione popolare afferma che durante le russali sia vietato salire in luoghi elevati, ma anche intraprendere lunghi viaggi lontano da casa o in luoghi sconosciuti, per evitare di rimanere separati dai propri cari per troppo tempo. Bisogna fare attenzione anche al contatto con l'acqua, quindi per esempio nel giorno delle russali non bisognerebbe fare il bagno e neanche lavarsi i capelli perché c'è il pericolo di annegare. Bisogna fare anche attenzione quando si beve, specialmente da pozzi o da fontane, poiché se vi hanno bevuto prima le iele, chi tocca l'acqua subito dopo resta sfigurato. In questo caso allora bisogna avere un piccolo accorgimento, bisogna lasciare un segno affinché la sventura ricada su quel segno e non sulla persona. Anche a casa è bene prestare attenzione mettendo per esempio i recipienti per l'acqua a testa in giù oppure in generale coprendo tutti i contenitori per l'acqua. Infine non bisogna chiamarle per nome, che è segreto e misterioso, per evitare di invocarle e infastidirle. Per questo si usano termini come iele, lele, russali, zenè, oppure frumoase, belle, ma la lista è davvero lunga. Tutti questi divieti servono a evitare di incappare nelle ire delle lele, oppure di fare incontri spiacevoli e inaspettati con loro, trovandosi impreparati e non protetti al loro cospetto. Chi non rispetta questi divieti, oppure chi entra in contatto anche involontariamente con loro, verrà punito dalle lele, e la loro collera può causare malori di vario tipo, dal mal di testa alle vertigini, o addirittura si può venire presi dalle russali, come dicevamo. Una colorita espressione per indicare una malattia psicosomatica misteriosa del folklore romeno i cui sintomi possono includere la paralisi, deformazioni fisiche, il mutismo, disturbi mentali, ma anche l'epilessia, una malattia per lunghissimo tempo inspiegabile e inquietante. In questa prospettiva oscura, le lele venivano considerate la causa e la personificazione di tutti i mali, ed è emblematico che secondo alcuni abbiano zampe caprine, rifacendosi ad una simbologia arcinota che richiama il diavolo e le forze del male. Da Kirghizistan, Ucraina e Romania, per questa puntata di Scrolling per ora è tutto. Ma da parte nostra, This Journal, continueremo a scriverne sul giornale online e a parlarne su queste frequenze. A presto!